Good morning Vietnam! Siamo tornati dal nostro Vietnam. Abbiamo combattuto contro i Khmer Rossi del Missouri e è andata male.
E le abbiamo prese.
Ciao Ricky, ciao Genio.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao Raider Nation.
Allora ragazzi, cosa dire di questo weekend, questa partita orribile, i Raiders contro i Kansas City Chiefs, abbiamo perso 40-9, ma prima di parlare della partita, ragazzi, fatemi dire una cosa. Allora, innanzitutto ringraziamo la piattaforma The Cutting Edge che ci ospita, ringraziamo Andrea Ghezzi. Ma soprattutto io vorrei ringraziare il nostro amico, il nostro Raiders Alessandro, proprietario del Bootleg Pub di Milano, che ci ha ospitato per il sesto raduno del Raiders Italia Booster Club. È stata una serata molto piacevole compagnia, però purtroppo insomma la partita è stata quella che è stata. Comunque ragazzi, se passate per Milano e volete passare una serata in un posto carino, musica hard rock sottofondo, ottima birra, buon hamburger, fermatevi da Alessandro. Vi ha salutati i due a Milano. Allora ragazzi, la partita, veniamo subito alla partita, togliamoci il dente così non ci pensiamo più. Allora, bruttissima partita dei Raiders dopo quella contro i Jets. Pensavamo di riprenderci, di cambiare un po' le nostre sorti, il destino era nelle nostre mani e invece è andata male. E allora i Raiders adesso sono con un record 6-6, 6 vittorie, 6 sconfitte, mancano 4 partite alla fine. E niente, in questa partita io segnalo solo 4 giocatori che mi sono piaciuti. Il nostro running back Josh Jacobs, 17 corse per 104 yard e ha superato le 1000 yard a stagione. Questo è un record per un rookie e comunque ha tra l'altro lui una media adesso di 6,1 yard a corsa, quindi, e poi in questa partita intendo, e tra l'altro ha recuperato anche un fumble. Poi abbiamo Darren Waller, mi è piaciuto, 7 ricezioni per 100 yard, quindi è ritornato il nostro big tight end. Poi abbiamo l'altro running back di Andrew Washington, si è comportato molto bene, diciamo non tanto come corse, ma ha ricevuto, ha avuto 3 ricezioni per 44 yard in un momento anche abbastanza cruciale della partita. Quando viene chiamato in causa ultimamente risponde sempre abbastanza bene. E poi mi è piaciuto il cornerback Tyvon Muller, con 2 passaggi deviati, quando è stato chiamato in causa si è comportato sempre bene. Purtroppo l'intercetto fondamentale gli è stato annullato per una pass interference, ma io non sono molto d'accordo, non so voi come la pensate. Tu la partita, dopo poi parleremo ampiamente del quarterback, cosa ci dici?
La partita ho avuto la fortuna di vederla in ottima compagnia con i ragazzi del Booster Club al pub di Ale per la prima metà. L'unica cosa positiva della partita che ricordo è questa, le birre, le IPA che mi sono bevuto al pub di Ale, perché per il resto tutti i timori che avevamo alla vigilia, tutte le preoccupazioni, e Carr che non ha mai vinto all'Arrowhead, che non gioca bene con le temperature in zero, la nostra bestia nera che è Kansas City, Andy Reid che dopo il bye ne ha vinte 17, perse 3, insomma tutto quello che poteva andare male, che temevamo, è andato male ed è successo. Tra l'altro ho letto parecchi tweet di Kansas City dopo al termine dell'incontro, che dicevano che la settimana di bye era servita per preparare ancora meglio questo grande classico della AFC West, no? Abbiamo letto di tweet dei giocatori che dicevano che le letture su Cardi venivano ancora più facili perché si erano preparati molto, sapevano già che cosa avrebbe giocato da come si schieravano pre-snap, quindi tutto quello che poteva andare male purtroppo è andato male, quindi pazienza, avanti con la prossima partita.
Ascolta, è una domanda per Ricky. Ricky, se noi guardiamo le statistiche di questa partita, in realtà, cioè uno senza vedere il risultato guarda le statistiche e pensa che tutto sommato non è stata una brutta partita, non è andata male. Poi in realtà va a vedere il risultato e si rende conto che invece è stata una disfatta, ma in realtà guardando le statistiche abbiamo molte più yard totali di Kansas City, 332 contro 259, abbiamo passato di più, 210 contro 163, abbiamo corso di più, 122 contro 96, ma tutte le statistiche, le yard per ogni corsa 4-9 contro 3-3 eccetera eccetera. Poi dopo in realtà vai a vedere in fondo alla tabellina delle statistiche e vedi i fumble, i turnover, gli intercetti e soprattutto le penalità. Quindi c'è qualcosa che non va, nel senso produciamo ma poi non realizziamo oppure perdiamo palla nei momenti sbagliati. È questa la chiave di lettura di questa partita e della nostra squadra, Ricky?
Sì, la differenza l'ha fatta anche, soprattutto le penalità, che 100 yard di penalità per i Raiders sono tante, ma soprattutto zero quelle dei Chiefs. È proprio la differenza delle due squadre nei dettagli, nelle piccole cose che fanno grandi le partite. Cioè, nessuna palla persa, nessuna penalità, che è un record quasi.
Nessun
E la
intercetto.
differenza, nessun intercetto, nessuna palla persa. E quindi la storia della partita è soprattutto quella, perché tutto sommato in difesa mi hanno quasi sorpreso i Raiders. Hanno giocato, se si tolgono le penalità che ci hanno falciato, alcuni drive potevano essere fermati, invece a causa di penalità, a volte anche stupide, hanno permesso ai Chiefs di continuare il drive. Se si tolgono appunto le penalità, tutto sommato la difesa ha giocato bene, è riuscita a mettere abbastanza pressione a Mahomes, la secondaria erano ben disciplinate, e a parte forse qualche pallone su Kels, che purtroppo è sempre la nostra nemesi, si sono comportati meglio di quello che pensassi. Ovviamente non puoi proprio l'attacco dei Chiefs non puoi proprio annullarlo. Il problema è stata anche soprattutto l'attacco, che è andato bene sui giochi di corsa, ma è stato inesistente sul passing game. Ha giocato sicuramente male Carr. Però mi sono sembrati anche molto, come dire, un po' quasi svogliati i ricevitori. Ho visto tracce corse veramente con poco sprint, con poca voglia quasi. E il fatto anche che forse, come si diceva prima, i Chiefs capivano già bene, già dalla formazione in campo, quale sarebbe stato il gioco, gli ha agevolati molto, perché tutti i ricevitori erano sempre molto coperti, e questo non ha facilitato il gioco di Carr.
Sì, effettivamente ho letto anch'io questa intervista di Tyrann Mathieu, la loro safety, che diceva: noi sapevamo prima della partita esattamente cosa avrebbe fatto Carr, ce lo siamo studiati prima, noi sapevamo esattamente come gioca. Lui fa il check 1 sul tight end, check 2 sul running back aperto, check 3. Check down, cioè vuol dire se non ha ricevitori liberi lui la spara giù. Quindi loro hanno giocato a uomo, avevano coperto bene sui wide receiver e sapevano esattamente che con i wide receiver coperti bene cosa avrebbe fatto Carr, e quindi loro sono scesi in campo sapendo esattamente proprio a menadito quello che sarebbe successo e com'è. Questo dimostra una cosa, che loro sono preparati molto molto bene, hanno un ottimo allenatore che ha messo in riga tutti i giocatori, e quelli che non stanno in riga, vedi il buon Marcus Peters, pigliano dell'aria, scendono in campo sapendo qual è il loro compitino e lo fanno bene. Lo dimostra la statistica delle zero penalità e lo dimostra il fatto, quello che ha detto Tyrann Mathieu, che sapevano esattamente come si sarebbe comportato Carr e quindi sono comportati in conseguenza, ma dimostra anche il fatto di quanto il nostro game plan, playbook, chiamatelo come volete, è limitato.
Cioè, al di là delle varie critiche che sono lette in questi ultimi 2 giorni su Derek Carr, sui vari giocatori, eccetera, ricordiamo tra l'altro Derek Carr 20 su 30, 222 yard, insomma, non è, cioè, anche lì a livello statistico non sembra neanche una brutta partita. L'unica cosa, 2 intercetti, 2 sack, insomma, alla fine questi fanno la differenza. Però il problema è che il suo schema di gioco è molto limitato, cioè gli avversari sanno esattamente quello che noi abbiamo pianificato. Poi metteteci anche, e l'abbiamo scoperto dopo, che il buon Josh Jacobs è dalla week 7 che gioca con una spalla rotta, e quindi non potevamo esagerare con le corse. Secondo me lui sta facendo veramente tanto di più di quello che potrebbe fare, perché giocare con una spalla rotta da ormai 4-5 settimane è una cosa veramente dura. E infatti io avevo pubblicato sulla nostra chat un messaggio prima della partita dove dicevo: ragazzi, la chiave della lettura della partita è correre, 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 cercare di non fare turnover, lanciare sui lati esterni ed evitare intercetti. Io non riuscivo a capire come mai le corse, tutto sommato, erano da un certo punto in poi limitate in questa partita. Poi ho avuto la risposta sapendo dell'infortunio di Jacobs. Comunque, sì, io più che dare la croce sul quarterback, e dopo sul quarterback vorrei aprire un capitolo e vorrei rispondere a tutti i nostri amici che ci ascoltano e che scrivono sulla chat. Vorrei dire che buona parte delle colpe io le darei a Gruden e allo staff. In quanto se vogliamo fare un salto di qualità è ora che ampliamo la nostra strategia, il nostro piano di gioco, dobbiamo diversificare e cercare di ampliare le nostre vedute visuali e anche strategie così improvvisate, se volete, e adattarci meglio all'avversario. Siamo scesi in campo comunque troppo prevedibili.
Sì, forse non a Gruden non se l'è sentita cioè è rimasto un po' conservativo, ha usato forse gli stessi giochi che si usavano all'inizio della stagione. In questo caso avrebbe dovuto forse inventarsi veramente introdurre qualche schema nuovo per sorprendere i Chiefs. Però il fatto anche di esordire praticamente subito con un intercetto, insomma, ha subito complicato le cose, secondo
Ma
me.
è un intercetto perché loro sapevano esattamente cosa sarebbe
Sì.
successo in quel momento lì, quindi siamo stati, insomma, come dire, scoperti fin dal primo secondo. E questo, secondo me, è una colpa da attribuire a Gruden e, diciamo, comunque al piano, alla strategia d'attacco, ed è ora probabilmente di cominciare a pensare a qualcosa di nuovo. E questo vuol dire che gli esecutori, e quindi Carr in particolare, se sbagliano, non è detto che siano dei cattivi esecutori, molto spesso non sono messi nella condizione di eseguire bene le cose. Quindi, comunque, vabbè, il discorso quarterback magari lo riprendiamo più tardi. Se non avete altre cose da dire su questa partita, Ricky, io procederei con le altre notizie e le altre considerazioni e poi le domande degli ascoltatori.
Vai, vai, Mauri.
Allora, ragazzi, un piccolo riassunto delle notizie che arrivano da Alameda. Partiamo dal 27 novembre, in cui è stato portato in prima squadra il wide receiver Rico Gafford. Ricordiamo che lui era stato messo in practice squad e per fargli posto è stato rilasciato il centro Eric Magnusson. Poi Magnusson è stato, diciamo, introdotto nella practice squad. Poi il 2 dicembre è stato attivato dalla injury list il linebacker Mark Willi, di cui abbiamo tanto bisogno, secondo me, perché il reparto linebacker, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è totalmente fatiscente e latitante. Tra l'altro, apro una parentesi: prima ho citato quali sono stati i 4 giocatori migliori di domenica, nel disastro di domenica ci sono stati 4 giocatori migliori, però tra i peggiori in assoluto, il peggiore in assoluto, io metterei Tarin Whitehead, il linebacker, che è stato veramente una cosa inguardabile, chiusa parentesi. E quindi niente, abbiamo attivato il nostro Mark Willi, linebacker, nel 53-man roster, E per fargli spazio è stato rilasciato il wide receiver Trevor Davis, che poverino è stato rilasciato dalla partita con Kansas City, che lui ha la colpa di aver perso il pallone un ritorno di kickoff, e nell'unico down che ha giocato, l'unico snap che ha giocato in partita, gli era stato dato un computo preciso in una jet sweep dove praticamente non è riuscito a fare il taglio nel punto giusto e è stato bloccato sulla linea di scrimmage. Era un down abbastanza
Un quarto
importante,
uno.
era un quarto uno abbastanza importante, un momento cruciale della partita e non è passato e quindi insomma e lui si è preso tutte le colpe ed è stato tagliato per questo. Devo dire anche che gli ultimi ritorni che ha fatto nelle ultime due o tre partite non è stato niente di eccezionale, sinceramente, si era comportato molto bene all'inizio stagione, ma poi piano piano si è perso e quindi alla fine è stato tagliato. A questo punto vediamo chi saranno i prossimi giocatori che si occuperanno dei ritorni. Sicuramente in pole position c'è Jalen Richard, ma anche Rico Gafford, e poi si parla anche del cornerback Casey Nixon, il rookie. Ho letto appunto ieri un Twitter di un insider dei Raiders che dice che appunto ieri hanno cominciato ieri poi in realtà, ieri pomeriggio a rientro dagli allenamenti, stanno già pensando di provarlo come ritornatore. E poi l'altra news l'ho già anticipata, appunto Josh Jacobs ha una spalla rotta da Week 7 contro Green Bay e quindi vediamo se nelle prossime settimane sarà ancora disponibile. A questo punto purtroppo abbiamo anche delle cattive notizie da dare. Eugenio, se ce le vuoi leggere tu un attimo, ci fai un piccolo riassunto.
Sì, prima delle cattive notizie facciamoci ancora qualche risata triste. Al pub l'avevamo detto che probabilmente, pur capendone poco di football, che Davis avrebbe giocato la sua ultima partita con i Raiders, perché dopo i numeri del bulgaro Carr abbiamo avuto il tamponamento del compagno di gioco sul ritorno di kickoff, che è stato ancora più ridicolo secondo me del quarto e uno, che vabbè ha sbagliato il taglio, ma tutto sommato forse ci poteva anche stare, ma quel ritorno lì è stata una cosa incredibile. Infatti ci siamo guardati e abbiamo detto: questa è l'ultima partita che gioca con i Raiders, e siamo stati buoni profeti. Invece, per venire alle notizie di cronaca che coinvolgono i Raiders, ne abbiamo due. Una, tutto sommato, che sembra non essere poi così grave, anche se all'inizio sembrava peggio, è il fatto che Terrell Pryor è stato accoltellato dalla fidanzata Shalaya Briston. Se trovate le foto in rete, addirittura le hanno fatto le foto segnaletiche, che sembra che si sia messo in posa, che se la ride allegramente. E lui ha rischiato, è stato in pericolo di vita, è stato in condizioni critiche in ospedale per due ferite inferte molto, molto profonde con un coltello da cucina, anche se poi ho visto che dalle prime dichiarazioni di testimoni comincia a sembrare che sia stato lui a iniziare e lei si sia difesa con la prima cosa che aveva portata di mano. Forse si è difesa anche un po' troppo, ma sta di fatto che comunque gli ha tirato due belle coltellate. Invece l'altra notizia è veramente triste e veramente, non so come dire, angosciante, perché purtroppo è morto George Atkinson III, che ricorderete ha fatto un'apparizione con i Raiders qualche anno fa. È figlio di George Atkinson II, che ha vinto il Super Bowl 11 con i Raiders, quindi una leggenda dei Raiders. E è una storia familiare tristissima. Se voi andate su The Unsealed, che è un sito che raccoglie le testimonianze spontanee delle persone, un mese fa aveva scritto una storia dove parlava del fatto che l'anno scorso era morto il fratello gemello. Era morto il giorno di Natale, suicida, per dei sensi di colpa dovuti al fatto che la madre era morta qualche mese prima. E insomma, la storia della loro vita è molto triste. Andate a leggere, perché comunque questa lettera che aveva lasciato scritto George Atkinson è molto interessante, molto significativa comunque. La si intitolava "Come ho tramutato le mie perdite in lezioni", How I Turn My Losses into Lessons. In realtà, purtroppo, alla fine non ce l'ha fatta anche lui. Non si conoscono ancora le cause della morte. Speriamo che non sia un altro suicidio, ma sicuramente lui dal suicidio del fratello a Natale dell'anno scorso soffriva di depressione, sembrava ne stesse uscendo, ma oggi abbiamo avuto questa notizia terribile.
E a proposito di questi, diciamo, queste notizie un po' triste legate anche ai suicidi vari, eccetera, mi viene in mente, è da un po' che lo volevo dire, che l'altro giorno ho visto un film bellissimo con Will Smith, che si chiama Concussion, in italiano Zone d'ombra, un film del 2015. Ve lo consiglio, è praticamente un film su una storia vera, relativa all'NFL. Di questo dottore, che praticamente scopre, le ragioni per cui molti giocatori NFL a fine carriera o comunque verso la fine della loro carriera tendono al suicidio, in quanto, diciamo, le concussion che ricevono durante gli scontri di gioco, portano a dei danni cerebrali, e a dei dolori tali per cui molto spesso i giocatori arrivano al suicidio proprio per liberarsi dalle sofferenze che si portano dietro a causa di scontri NFL. Ed è per questo che, appunto, alcuni anni fa l'NFL ha deciso di dare un giro di vite su, diciamo, le regole relative agli scontri di gioco proprio per limitare il più possibile i danni da concussion. Non c'entra molto col discorso che facevi di George Atkinson, perché quello è un suicidio che deriva proprio da una vita sfortunata e piena di sofferenze. Comunque ce lo ricordiamo come un ottimo ragazzo che è sceso sui campi di Alameda e si è comportato sempre bene. Purtroppo non era a un livello per giocare in NFL, ma insomma, per noi tifosi Raiders comunque ce lo ricordiamo e pace all'anima sua. Passiamo a questo punto a cose un po' meno tristi. Ci sono arrivate alcune domande dagli ascoltatori. Ragazzi, siete d'accordo e non avete altre cose da dire? Io passerei alle domande. Abbiamo la prima che ci arriva al nostro amico Aimo, che salutiamo, grandissimo. Era con noi domenica, carico come sempre. Allora, oggi ci ha scritto e ci dice: ma i ricevitori non si liberano oppure è Carr che non li cerca? Nella sua carriera Carr si è fidanzato con alcuni wide receiver, il primo anno con Amari Cooper, poi un po' meno cercato, e in seguito con Crabtree per 2 anni, infatti cercava solo lui. Ora si fida solo dei tight end e non cerca più wide receiver. In 6 anni abbiamo cambiato un sacco di wide receiver, ma erano tutti scarsi? Oppure lui non è in grado di trovare quel feeling? Allora, Ricky, ti passo a te questa domanda un po', insomma, complicata esistenziale sul rapporto di Carr con i wide receiver. Lui è un quarterback che ha bisogno di confidence con i suoi wide receiver, oppure è una casualità quello che è successo negli ultimi 2 o 3 anni?
È un po' difficile adesso dare una risposta, nel senso che il nostro parco ricevitori è un po', non è un granché, la qualità latita un po'. Da Tyrell Williams, onestamente, mi aspettavo un po' di più. Ultimamente ha fatto qualche drop, anche nelle contested catch, nei lanci quelli. Con il difensore addosso ci si aspettava che riuscisse a imporre di più il suo fisico e quindi avere la meglio sui ricevitori anche con le palle alte. Invece non ha lasciato il segno neanche in questo tipo di gioco, che poteva essere, come dire, una sorta di sicurezza per Carr. Se in crisi sono tutti coperti, la lanci un po', la lanci in aria nella sua direzione e speri che la porti giù. Quindi, purtroppo quest'anno non ha un parco ricevitori, secondo me, all'altezza, e quindi è più facile, come dire, far riferimento ai tight end. Ma questo succede un po' per tutte le squadre, anche lo stesso Mahomes la domenica ha cercato, e lo fa spesso, Kelce, il suo tight end, proprio perché i tight end hanno, soprattutto quelli forti, hanno un mismatch a loro favore, cioè affrontano linebacker che sono più lenti o defensive back che sono più piccoli. Quindi il tight end è un po' una valvola di sicurezza per per tutti i quarterback dell'NFL se si ha a disposizione dei tight end forti. Quindi il fatto che ci si appoggi molto su Waller, tutto sommato lo capisco. Lui invece, al contrario di Dee Williams, Waller riesce a imporre abbastanza bene il suo vantaggio fisico sul fisico-atletico sui defensive back. E poi c'è la questione che Carr non ha, lui invece non ha i mezzi atletici per prolungare la giocata, quindi è più facile far riferimento agli schemi imposti alla prima lettura o al massimo la seconda in modo veloce, e quindi se i ricevitori non si liberano subito, lui non riesce, andando in scramble, a prolungare la giocata, e quindi a meno i ricevitori hanno anche meno tempo per percorrere le traiettorie più lunghe e prolungare le giocate. Quindi direi che, insomma, per adesso il discorso è sospeso. Secondo me, se riusciamo a trovare, ormai quest'anno è un po' difficile, ma l'anno prossimo, se riusciamo a trovare un ricevitore un po' più esplosivo, che riesca a liberarsi un po' più facilmente dalle marcature, potrebbe di nuovo trovare un feeling con i ricevitori e avere più opzioni per l'attacco.
E un'altra domanda che è conseguente a questa risposta che tu ci hai dato è: Makar sarà il nostro quarterback titolare anche l'anno prossimo? Questa domanda l'abbiamo inserita noi a seguito del putiferio che è scoppiato in questi due giorni su Twitter, un po' in tutto il mondo, relativamente a Carr, eccetera. Tu cosa pensi in merito?
Che Carr ha un cognome che si presta ai giochi di parole, no? Quindi, come dicevamo prima, oramai abbiamo due fazioni in rete: i detrattori di Carr, che sono detti Carr Wrecker, quindi incidenti d'auto, e invece i sostenitori, che sono i Kardashian. Questa, vabbè, la conosciamo tutti, quindi non ha bisogno di spiegazioni. In realtà, allora, io penso che le ultime due partite mi ha veramente fatto nervosire, perché qualche settimana fa mi ricordo un'intervista dove i compagni dicevano che sul drive decisivo lui era entrato in campo e gli avevano visto quello sguardo che gli faceva pensare: ok, adesso andiamo, ce la facciamo e vinciamo questa partita. Io nelle ultime due partite veramente ho visto l'occhio della triglia più che l'occhio della tigre, e comunque sempre una sensazione di precarietà, di indecisione, non lo so, non credo che sia lui il problema principale di questa squadra, ma non credo, ma insomma, penso che dovrebbe essere invece quello che dà la scintilla e non la sta dando. Tra l'altro, non so, si sprecano i paragoni per esempio con altre squadre dell'NFL, no? Pittsburgh ad esempio sta giocando addirittura col terzo quarterback, sta giocando senza ricevitori titolare, eppure è 7-5 se non sbaglio come record. È chiaro che chi sostiene invece la tesi opposta dice che Pittsburgh ha 8 prime scelte in difesa, che alla trade di Minka Fitzpatrick ha cambiato la stagione. Quindi detrattori e promotori di Carr hanno tutti dei punti a favore. Io penso che adesso è chiaro che mancano ancora 4 partite fondamentali, quindi parlare adesso è prematuro. Non credo che sia il problema principale, però dipende molto anche da come si comporta nelle prossime 4 partite.
Sì, io la penso come te e non riesco a colpevolizzare così in fondo Derek Carr, come letto oggi un po' sui vari social. Non ha fatto una bella partita né domenica né contro i Jets, però io ritengo molto più responsabile chi gli mette in mano un certo tipo di playbook più che lui stesso. Lui non è un fenomeno, lo sappiamo, ma non è neanche quel brocco che molti raccontano. E poi soprattutto io ci tengo a dire una cosa. Ok, non è un fenomeno, lo mandi via, ne prendi un altro, ma chi prendi? Cioè, ci sono 32 squadre nell'NFL, ma non ci sono 32 Tom Brady o 32 Aaron Rodgers o 32 Lamar Jackson. I giocatori in quel ruolo lì, veramente di un certo livello, sono pochissimi. Carr, secondo me, è di un livello medio-alto, e dico medio-alto perché comunque è un giocatore che fa spogliatoio, un giocatore che non crea zizzania, un giocatore che comunque sempre comunque sa ripartire anche dalle brutte sconfitte. Non è uno che si chiude in un pub, piglia la balla o va a troie e manda la sua vita a puttane. È comunque un giocatore che la mattina dopo si ripresenta sul campo di allenamento, e quindi insomma per una squadra NFL comunque è una cosa positiva. E io volevo solo ricordare una cosa, per quest'anno ce lo teniamo fino alla fine, punto. Anche perché se lo mandi via adesso hai un dead money cap, nel cap di 27,5 milioni di dollari. Dal prossimo anno la cosa cambia perché il dead money sul suo contratto cambia. Ricordiamo che lui ha un contratto fino al 2022, da 19 milioni di dollari l'anno mediamente. Però dal prossimo anno il dead money in eventuale taglio non è così elevato, sono 5 milioni di dollari per il 2020 o 2,5 milioni di dollari per il 2021 e niente per il 2022. Quindi secondo me la strategia può essere comunque che lui è un discreto quarterback, conosce già il playbook, ha già un po' di esperienza, tu lo tieni in squadra anche per il prossimo anno, anche per i prossimi anni. Magari dal prossimo anno ti metti in squadra col draft, visto che hai tante scelte, un giocatore giovane, comunque da tirare su e da tenere un anno in panchina a fargli studiare il playbook. Io spero vivamente di non vedere più quel catorcio di McGlennon come QB backup. Non ho capito perché abbiamo preso DeShone Kizer e poi puntualmente tutte le domeniche non è mai disponibile, è sempre tra gli indisponibili. A me, tra l'altro, non è neanche mai piaciuto neanche quando era Notre Dame. Tra l'altro, ricordo che a Notre Dame lui è diventato famoso, ha giocato l'ultima stagione del campionato semplicemente perché il QB titolare si era infortunato e quindi ci ha messo una pezza lui nell'ultima stagione. Non era neanche il titolare Notre Dame. Quindi io farei piazza pulita dei quarterback backup, prenderei un backup giovane, ho già in testa chi potrebbe essere, è il caso nostro. Però Carr te lo tieni lì perché noi comunque di questo giocatore abbiamo bisogno. E ricordatevi che se lo mandiamo via non è che fuori dalla porta ci sia tutta questa fila di bravi quarterback fenomenali che possono sostituirlo. E chi mi viene a parlare del buon Kaepernick è comunque un giocatore che è 3 anni fermo. A me non è mai piaciuto neanche quando giocava come titolare a San Francisco, perché lui al primo check che non gli entra, lui è già in scrambler, mi ricorda molto Terrell Pryor del 2013 e a me questi giocatori non piacciono, a me piacciono i giocatori che restano lì nella tasca e fino all'ultimo guardano se si libera qualcuno e cercano una soluzione. Però insomma, se dobbiamo prendere uno dei tanti Brian Hoyer che ci sono in giro, sinceramente io mi tengo a Derek Carr. Non so come la pensate voi, e poi dopo vi suggerisco anche chi è il nome che potremmo prendere al draft. Ricky, la tua opinione su Carr?
Sì, no, condivido anch'io quello che avete detto. L'unica cosa, prendere un quarterback al draft implica delle scelte ben precise, nel senso che
Alte.
se lo prendi alte, devi pensare che giocherà subito o quasi. Non lo puoi lasciare lì. Sì, qualche partita, ma poi prima o poi parte, deve giocare titolare
Lo devi pagare.
e lo de vabbè, lo devi pagare. Comunque adesso sono abbastanza calmierati. E in quel caso, se prendi un quarterback al primo round, non puoi tenerti un cosiddetto franchise player come Carr. Carr, secondo me, può rimanere solo se prendi un quarterback terzo, quarto giro, quello che è, allora sai già che scegli non un futuro quarterback titolare, ma un futuro potenziale, prendi una riserva al massimo.
Scusami, perdonami se ti interrompo.
No.
Giusto per parlare del capo dei Khmer Rossi del Missouri, il buon Patrick Mahomes, lui è stato draftato nel 2017 al primo giro alla pick 10 e poi il Panza è il suo coach l'ha messo in panchina per un anno e non gli ha fatto vedere per un anno il campo, l'ha messo in panchina a studiarsi il playbook. Loro, se non ricordo male, quell'anno lì che avevano ancora Alex Smith,
esatto. Smith, e comunque loro vincono la division da secoli, quindi
esatto. E Alex Smith, e per me in quell'anno lì Alex Smith era il classico Derek Carr di turno, cioè un giocatore d'esperienza, non un fenomeno, però comunque aveva portato la squadra ai playoff, insomma. E loro l'hanno scelto al primo giro e al decima posizione assoluta e l'hanno messo in panca a studiare, e dall'anno dopo è venuto fuori sto ragazzo che è un fenomeno, perché ha avuto il tempo di maturare. Ricordiamo che sti ragazzi, quando vengono scelti al draft, normalmente hanno 20-21 anni, cioè, e hanno fatto solo 3 anni di college, perché spesso tra l'altro vengono presi come junior, quindi non hanno neanche tanta esperienza, capito? Quindi io sinceramente a questo punto della vita dei Raiders un investimento importante sul quarto lo farei, ma in anticipo per farlo studiare, per non costringerli, come è successo con Josh Rosen, a buttarli nella mischia quando ancora magari sono impreparati e poi l'hanno bruciato. Josh Rosen, ricordiamo, quarterback da UCLA, è stato scelto da Arizona, ma probabilmente non era abbastanza pronto per fare il debutto e l'hanno bruciato. Poi è andato a New York, adesso non so neanche dove cavolo giochi, ma insomma, ed era una strapromessa. Scusa Ricky, ti ho interrotto, finisci il tuo ragionamento che dopo vivi.
No, sì, è una sicuramente tutte le strade sono possibili. Però secondo me Kansas City era una situazione un po' diversa dalla nostra. Era una squadra dove non era la squadra era già forte. Alex Smith comunque era un giocatore sì di buon livello, ma non era un giocatore, ormai ha già cambiato una squadra, perché era stato scelto dai 49ers, aveva giocato lungo con i 49ers. Era secondo me la situazione un po' diversa con Carr, che proprio l'anima dei Raider, si sente un Raider, vedersi prendere scegliere un quarterback al primo round, secondo me è come dire ok, ciao, arrivederci, grazie, e quindi tanto vale farlo fuori subito.
No, però magari lui sa che non è eterno e può anche pianificare questa scelta insieme alla società, cioè dicendogli tu sei ancora il titolare, però ti prendiamo un buon QB, anzi tu gli devi fare da chioccia, lo devi tirare su, cioè ci può anche stare un ragionamento del genere, cioè alla fine mica gli cambiano il contratto. Ricordiamo tra l'altro che quell'anno lì, il 2017, sì, mi viene da ridere, perché pensate che prima scelta al draft i Cleveland Browns, Miles Garrett, seconda scelta assoluta Chicago Bears, quarterback Mitchell Trubisky, cioè una cosa pazzesca. Quindi il draft non è, questo dimostra che non è una scienza esatta, e quindi non sempre le prime scelte sono ottimali. Allora io vi lancio la bomba, secondo me per il prossimo draft,
e poi un altro sì, è andato prima di Mahomes, vero? Scusa Mauri,
sì, Deshaun Watson.
Ah, giusto, Watson, perché è stato il terzo Mahomes,
esatto, no? Esatto, Deshaun Watson, insomma, ottima scelta per i Texans, sì, eccetera. Quindi parliamo dai un po' di draft, così buttiamoli qualche nome. Allora, prossimo anno purtroppo tua Tagovailoa si è infortunato, c'è chi dice starà fuori 3 mesi, c'è chi dice starà fuori 6 mesi, c'è chi dice che forse ha un tipo di infortunio che non rientrerà mai più, sta scendendo tantissimo nelle varie board, inizialmente era dato come primo assoluto, adesso terzo, quarto, quinto, comunque sta scendendo parecchio, il quarterback di Alabama, gran fisico, però in realtà secondo me è ancora molto acerbo. Io se fossi lui, se si riprende da questo infortunio, ricordiamo che ha avuto un infortunio che praticamente gli ha preso sia l'anca che il femore, quindi una cosa abbastanza dolorosa e complicata. Comunque starà fuori probabilmente fino alla prossima primavera. Io se fossi lui tornerei a giocare l'ultimo anno all'Alabama. È troppo rischioso andare al draft dopo un infortunio del genere. A questo punto, dopo la vittoria di LSU contro l'Alabama, è salito agli onori della cronaca il quarterback Joe Burrow. Io ho dei grossi dubbi su questo giocatore, più che altro perché l'anno scorso l'ho guardato alcune volte, era un po' inguardabile e improvvisamente quest'anno è diventato un fenomeno. È un senior, un buon fisico, però non lo so, dare via un primo giro per questo giocatore, soprattutto c'è gente che darebbe anche la prima assoluta, per me è un po' rischioso. Secondo me il terzo quarterback della lista, Justin Herbert da Oregon, è esattamente il giocatore che farebbe il caso dei Raiders. È un giocatore che a me piace molto, è un giocatore dotato di una buona tecnica, è un senior, un fisico incredibile, 6'6 di altezza per 225 libbre, quindi un gran fisico, potrebbe giocare tight end se volesse. E comunque, secondo me, è il tipo di giocatore che potrebbe fare il caso dei Raiders. Tra l'altro, è uno già lui della West Coast, quindi insomma, non sarebbe neanche lontanissimo a giocare da casa. E già lo aspettavo al draft l'anno scorso. Poi, secondo me, ha fatto una scelta molto intelligente di rimanere un altro anno nel college, quindi non è dato neanche altissimo. Potremmo anche trovarcelo la nostra prima scelta, che probabilmente sarà intorno alla tra la 16 e la 18. Anche se sappiamo tutti che la nostra prima scelta probabilmente andrà su un wide receiver, o almeno molti siti lo danno per certo. Io adesso non so, voi ragazzi, se state già seguendo un po' le draft board in giro, cosa ne pensate un po' di quello che si dice adesso sui quarterback.
Ma sì, Mauri, io penso che in realtà noi siamo, tra la nostra e quella di Chicago, siamo tutte e due 6-6, siamo più o meno tra la quindicesima e la diciottesima posizione. Io penso che comunque o le sprechiamo per fare una trade-up tutte e due, ma se no ci sono squadre che hanno bisogno di quarterback davanti a noi, tipo Miami, tipo Cincinnati, tipo gli stessi Chargers che adesso sono comunque davanti a noi.
Quindi secondo te va via prima un
Secondo me,
quarterback 1?
tutti, di tre che hai detto, l'unico che potrebbe forse rischiare di scendere un po' per l'infortunio è tu, non so come si pronunci, insomma, ma ci siamo capiti, Tua, diciamo così, Tagovailoa. Gli altri, secondo me, tra Cincinnati, Miami e i Chargers, non credo, ma poi ce ne sono anche altre. E poi, come dicevi alla fine, credo che abbiamo altri need più pressanti. Sicuramente un wide receiver. Come Dio comanda, un numero uno, sulla serie, insomma, penso che ci siano altre zone da andare a coprire con le due prime scelte.
Sì, io ho fatto questi tre nomi perché in realtà sono gli unici tre secondo me degni di nota, perché Justin Fields, quello di Clemson, secondo me rimarrà ancora un altro anno appunto a Clemson. Jake Fromm di Georgia non lo vedo assolutamente come un quarterback da NFL, secondo me verrà scelto intorno a un secondo o terzo giro, ma farà sicuramente il backup in qualche squadra, ma non lo vedremo mai titolare in nessuna squadra. E rimane Jalen Hurts di Oklahoma, che quest'anno era Oklahoma, ricordiamo che fino all'anno scorso era il quarterback di Alabama, che ha perso il posto appunto che gliel'ha portato via Tua Tagovailoa. A me sinceramente non piace molto come giocatore, ma non per il giocatore che è, per il tipo di gioco che lui normalmente esprime, non è proprio adatto al gioco dei Raiders, al gioco di Gruden, insomma. E poi comunque è un po' quei quarterback prima donna, insomma, a me non piace neanche molto a livello caratteriale come giocatore. Jalen Hurts comunque diciamo, tua, Justin Herbert e Joe Burrow sono gli unici tre, insomma, degni di nota, quindi vediamo un po'. Però secondo me Gruden un po' ci sta pensando a fare un investimento per il futuro, da non mettere in campo subito, quindi
Secondo me
vediamo.
invece Gruden non muore dalla voglia di mettersi un rookie, quarterback rookie
Ma
in
neanche
campo.
KJ Costello da Stanford?
Ah no, beh, KJ no, certo.
KJ Costello no. Invece forse Jake Fromm secondo me potrebbe piacere a Gruden, uno un po' cerebrale.
Sì, però ragazzi, ho visto un paio di
Sì,
partite,
non è.
ragazzi, non, cioè, se è in forma bene, ma se non è in forma, cioè, in certe
L'anno scorso ha
partite
fatto una grande annata, quest'anno si sta un po' rovinando
non
se
si, in
non
certe partite
preso
perde la bussola, non si guarda, cioè veramente, cioè, è incredibile. Se no,
Sì, no,
un'alternativa.
da
No, no, ci
primo
sono
giro non
in
è che ci sia poi
sì,
molto altro.
no, sempre in ottica allora te diciamo che noi il secondo giro ci scordiamo perché non abbiamo scelte. In ottica terzo giro e oltre ce ne potrebbero essere due interessanti. Sam Hellinger di Texas oppure Jordan Love di Utah State. Ecco, questo giocatore qua di Utah State potrebbe, è un po' giovane, a dire la verità, però insomma sta facendo vedere cose abbastanza interessanti quest'anno. Però insomma, questo diciamo che fondamentalmente è l'anno dei wide receiver al draft, quindi insomma, le prime scelte secondo me noi andremo a finire lì, e nei linebacker fondamentalmente, perché è di quello che noi abbiamo bisogno, wide receiver e linebacker, ne abbiamo bisogno veramente come il pane. Allora, ragazzi, ci siamo un attimo persi in questi argomenti da draft. A questo punto rimane di parlare della prossima partita. Se siete d'accordo, siamo a week 14, l'8 dicembre alle 22:25. Torniamo al Coliseum di Oakland finalmente a giocare in casa. E forse abbiamo la partita più difficile della stagione. Questa è veramente la partita più difficile dove ci giochiamo tutto. Contro i Tennessee Titans. Innanzitutto difficile perché per noi è l'ultima spiaggia, l'ultima chiamata per un eventuale wild card, ma soprattutto perché i Tennessee sono cresciuti tantissimo ultimamente, stanno veramente facendo sfarcelli e diciamo che Derek Carr finora contro Tennessee ha sempre vinto, però questa qua è una squadra quest'anno veramente che sta dando del filo da torcere ai migliori. Ricky, tu cosa pensi di questa partita? Tu l'avevi già anticipato le puntate scorse che ti faceva paura sta partita.
Eh sì, mi fa paura perché è una squadra. I Titans sono una squadra di cagnacci, cioè, non mollano mai, sono solidi un po' in tutti i reparti e trovano sempre il modo per riaggiustare le partite, in qualche modo portarle a casa, anche con domenica con i Colts, prima ancora con i Chiefs. Sono veramente un osso duro, un po' come sono ben rappresentati secondo me dal loro coach Rebel con i baffoni, un duro sulla sideline. E quindi è una partita molto difficile che dobbiamo, come sempre, il solito discorso, partire subito bene. Se gli concedi qualcosa. Rischi di davvero che ti portino via la partita sotto gli occhi. Soprattutto a me preoccupa abbastanza Derrick Henry, il loro running back, un toro che corre pure veloce. È un tipo di giocatore che piacerebbe, secondo me, che anche i Raiders potrebbero pensare di cercare un giocatore così, da alternare a Jacobs, uno forte che corre centrale, si porta via i placcaggi, i placcatori per stancare le difese. Potrebbe avere un bel abbinarsi bene con Jacobs. Ora Washington e Richardson sono tutti piccoletti. Però appunto per tornare ai Titans, hanno una difesa anche molto forte, concede poco, nei momenti, e soprattutto nei momenti cruciali riescono a tirar fuori la giocata vincente. Quindi la linea d'attacco è anche buona, hanno Taylor Lewan come left tackle, quindi ultimamente la difesa stava riuscendo a mettere qualche un po' di pressione in più contro le linee d'attacco forti, fa invece c'è il rischio che abbiano di nuovo qualche problema nella pass rush. L'unico vantaggio è che finalmente si torna a Oakland e si gioca in casa.
E quindi tu hai nominato Derrick Henry, che finora ha corso 1140 yard, non sono poche. Comunque loro hanno anche un reparto wide receiver abbastanza pericoloso, ricordiamo Corey Davis, AJ Brown il rookie, Adam Humphries. A me questo Corey Davis mi fa impazzire, io l'avrei voluto ai Raiders, ce l'avevo nella mia board di 2 anni fa. E poi loro hanno una discreta appunto offensive line, e questo in difesa invece hanno questo linebacker Harold Landry, veramente veramente scomodo, 9 sack finora, ma il giocatore che più mi preoccupa della loro difesa è Logan Raya, il cornerback, 85 tackle, 3 sack e mezzo, 4 intercetti, quindi occhio caro a lanciare nella zona di Logan Ryan, perché c'è da farsi del male. E poi altro fenomeno negli special team, Adoree Jackson, che è un cornerback da University of South California. Questo gioca football perché gli danno un sacco di soldi, se no sarebbe andato alle Olimpiadi, perché è veramente un atleta incredibile. E quindi occhio ai ritorni di Adoree Jackson, ai ritorni di punt o di kickoff. E poi loro da week 7 hanno panchinato Marcus Mariota, il quarterback, in favore di Ryan Tannehill, che cazzo, 1602 yard, insomma sta giocando veramente bene. Allora, loro un po', diamo un po' di statistiche: come attacco sono 15esimi per punti a partita, noi 23esimi, sono 21esimi per yard corse a partita, noi 19esimi, e sono messi malino come yard in passaggio, 24esimi, noi siamo 20esimi, e 31esimi per yard corse a partita. Invece in difesa sono 7esimi come punti subiti, quindi loro subiscono veramente pochi punti, mentre noi siamo 28esimi. Quindi insomma attenzione a questa partita, perché insomma o chiudiamo qua la stagione oppure possiamo insomma avere ancora qualche speranza di riuscire magari a strappare una wild card a Pittsburgh. Non penso ai Buffalo Bills, perché insomma loro ormai hanno un ottimo record. Ci sono delle novità dell'ultimo momento da Twitter, dai social? Hai letto qualcosa di interessante?
Sì, allora, intanto proprio visto che parlavi di Adoree Jackson, 2 minuti fa i Titans hanno preso dai off waiver dei Cardinals un cornerback, Tremaine Brock, perché sia Adoree Jackson che LeSean Sims hanno qualche problema fisico, e se hanno fatto questa mossa vuol dire che hanno qualche problemino nella secondaria. Quindi questa è proprio una cosa di due minuti fa. Un'altra notizia che riguarda indirettamente i Raiders è che una vecchia conoscenza dei Raiders, Jason Kabinda, va ai Lions, perché il loro tight end TJ Hockenson, la prima scelta di quest'anno, che comunque si era comportato molto bene, è stato messo sulla injured reserve, quindi Kabinda ai Lions. E poi una notizia di mezz'ora fa, e tutti sono scatenati perché lo vorrebbero nella loro franchigia, tanti tifosi, il fatto che i Panthers hanno silurato l'head coach Ron Rivera, e quindi su Twitter cominciano i messaggi: vieni Raiders a fare defensive coordinator. Ci sono tantissimi tweet con l'hashtag Raiders che parlano di Ron Rivera. Per il resto niente di particolarmente nuovo. Vediamo come va domenica con Tennessee. Sono d'accordo sul fatto che è la partita della svolta, anche perché è la prima di, possiamo dire, tre partite in casa, perché anche quella con i Chargers a Los Angeles è di fatto una partita in casa, quindi è la prima di un potenziale filotto. Se va male questa, per tutte le speranze praticamente se ne vanno, quindi è veramente la partita chiave della stagione.
Beh,
ha una curiosità,
sì, dimmi,
una curiosità ancora nei Titans hanno nel coaching staff Todd Downing come allenatore dei tight end, che era il nostro offensive coordinator due stagioni fa, sì, aveva un ottimo rapporto con Carr, quindi conosce bene,
perché l'anno prima è stato allenatore dei quarterback e quindi aveva un rapporto molto stretto con Derek Carr, se non ricordo male.
Sì, quindi conosce bene Carr, sa cosa aspettarsi, come potrà dare qualche consiglio su come metterlo in difficoltà.
E guarda, l'ultimissima, come dicevamo sulla chat, breaking news o news, Trevor Davis non ha praticamente neanche toccato terra perché l'hanno già preso i Dolphins, quindi lanciato dai Raiders non ha neanche fatto in tempo ad atterrare, che è finito a Miami.
Ecco, a questo punto non ci sono più scuse, dovremmo vedere assolutamente in campo Kylan Doss, perché a questo punto abbiamo praticamente finito i wide receiver ormai e... No, però
è interessante il fatto che abbiano attivato Rico Gafford, un po' mi incuriosisce, può darsi che lo vogliano utilizzare un po' come Davis, provare anche magari a strecciare le difese, cioè andare sul profondo, perché è molto veloce, o forse magari solo ritornare i kick-off.
Sì, per i ritorni sicuramente, andare sul profondo, sappiamo che Derek Carr il braccione ce l'ha, però il problema appunto è la paura degli intercetti, e quindi si vuole evitare quello che è successo la stagione scorsa, e quindi lanciare lungo spesso vuol appunto dire mettersi nel rischio di essere intercettati, sì. Quindi non so se...
Però un intercetto su un lancio, su una bomba, su un lancio profondo, alla fine è quasi come un punt. Sono più gravi gli intercetti che sul corto, perché... te li riportano in meta, come è successo domenica, e ti spezzano la partita. Tutto sommato non un intercetto su un lancio lungo non è la fine del mondo, secondo me.
Sì, tra l'altro Rico Gafford è il giocatore che, guarda, mi ricorda ma veramente tanto 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 Antonio Brown, per le movenze, per lo stile di gioco, mi ricordo veramente tanto. Poi chiaramente non ha i numeri e le statistiche di Antonio Brown, però io
attacchiamoci a tutto,
No, attacchiamoci a tutto, però ti giuro che a inizio stagione, quando è stato appunto preso in squadra, io ho subito pensato che fosse il backup di Antonio Brown, che dovesse fare appunto in squadra quello che era stato programmato per Antonio Brown. Quindi vediamo un attimo come verrà utilizzato.
Se vale anche solo un decimo di Brown come giocatore, non come... sarebbe, esatto. sarebbe già una grande cosa.
Comunque, a noi mancano quattro partite, quindi abbiamo la prossima con i Titans, poi dopo abbiamo la partita con Jacksonville Jaguars, e poi dopo a seguire Los Angeles Chargers e in ultimo i Denver Broncos. Insomma, quattro partite insomma non facilissime, però insomma almeno le ultime tre abbastanza abbordabili, diciamo, dai. Ragazzi, un'ora esatta di trasmissione, ci siamo riusciti anche questa volta. Se non avete altre cose, altre news, io chiuderei qua. Ricordiamo dei vari contatti, solo uno in particolare, l'email che è raidersitaliapodcast@gmail.com, se volete scriverci, perché tanto ormai i nostri contatti li conoscete, su Facebook, su Twitter, Quindi potete seguirci sulle pagine del Raiders Italia o di Let It Rip Ita, e poi riascoltare questa trasmissione su iTunes, Spotify o Spreaker. Quindi ragazzi, io vi ringrazio e ci sentiamo la prossima settimana. Se avete voglia di venire qua a raccontarci un po' qualcosa degli Oakland Raiders, speriamo di avere con noi anche Marco prima di Natale, così sentiamo un po' come se la passa. E niente, ragazzi, grazie e ci sentiamo alla prossima. Ciao Ricky, ciao Eu.
Ciao, grazie, grazie a tutti, ciao. Quelli che ci ascoltano.
Ciao a tutti, anche da parte mia, ciao ragazzi.